Vangelo secondo Marco, capitolo 12, i versetti dal 28 al 34. Iniziamo questa mattina a spiegare questo passo molto importante della domanda dello scriba a Gesù. Marco, capitolo 12, versetto 28. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questo. Lo scriba gli disse: bene, maestro, tu hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e che all'infuori di Lui non ce n'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, e molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo. Amen. Domenica scorsa vi ho parlato della disponibilità del nostro Signore Gesù Cristo di affrontare le controversie. La questione fondamentale che noi osserviamo che viene affrontata in tutta questa ultima settimana della vita terrena del nostro Signore, la cosiddetta settimana della passione, la questione fondamentale è quella che riguarda la sua autorevolezza o la sua autorità. Prima che Gesù morisse, prima che Gesù desse la vita sulla croce e risuscitasse, doveva essere chiaro agli occhi e ai cuori dei suoi discepoli, ma anche agli altri, chi era Gesù, quale fosse la sua autorità, chi lo aveva mandato. E certamente questo, in questo modo Gesù rese testimonianza a quelli di fuori. E vi ricordate che farisei e sadducei cercarono di farlo inciampare, ma non riuscirono con le loro astute domande a metterlo in difficoltà. Anzi, proprio in seguito o conseguentemente alle sue risposte precise, sapienti, piene di grazia, seppure erano risposte risolute, abbiamo visto risposte taglienti come lame di rasoio, accade qualcosa di positivo. Accade qualcosa di buono. Allora, chi c'è tra di voi? Chi è tra di voi la persona che a cui piace litigare? Oh, ci sono alcune persone di questo genere, esistono persone che appena vedono una lite si infilano dentro, persone che sono amanti della controversia, esistono. E nel libro dei Proverbi è scritto che una tale persona è come uno che prende un cane per le orecchie. Noi dobbiamo fuggire le controversie. Noi dobbiamo fuggire le controversie. Nell'epistola a Timoteo, nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, egli fa una raccomandazione. A capitolo 2, il versetto 14, l'apostolo dice: ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente, conducono alla rovina chi le ascolta. E più avanti dice a Timoteo, versetto 23, evita le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi perché facessero la sua volontà. Il servo del Signore non deve litigare. Guai a noi se siamo amanti del litigio. C'è gente che non si fa passare una mosca sopra il naso. C'è gente che ha amore di far dimostrare, di, usate il termine, vomitare sugli altri tutto il proprio disagio. Questa è manifestazione non di pietà e devozione, ma di empietà. Però non tutte le controversie sono peccaminose. Gesù, in questa occasione, con i farisei e con i sadducei, non evitò la controversia. Gli avevano posto delle domande. Se Gesù non avesse risposto a queste domande, o avesse risposto in un modo rude, inappropriato, avrebbe perso di credibilità. Non avrebbe onorato Dio. Quindi ci sono delle controversie che devono essere sostenute, e se noi siamo capaci di sostenere queste controversie nel modo giusto, altri potranno averne dei benefici. E questo è il caso di questo scriba. Questo scriba era stato spettatore, aveva visto i farisei andare da Gesù e messi in silenzio. Aveva visto i sadducei andare da Gesù, porgli una domanda difficile e messi KO. Che cosa fa? Quest'uomo va da Gesù, non allo scopo di porgli una domanda per accusarlo, ma proprio per essere istruito. Vedete, in certi casi sollevare una controversia o rispondere a delle domande controverse, esprimere la verità, è utile, se non per tutti, almeno per qualcuno. E questo lo dico perché ci sono spiriti, se da una parte esistono persone che si lanciano nelle controversie, ci sono altre persone che sono troppo pacifiche, che evitano qualunque occasione di confronto, magari con la scusa di non volere litigare. Attenzione, entrambe le attitudini possono essere peccaminose. Gesù non è amante della lite, ma Gesù non si tira indietro davanti a una controversia reale e risponde con grazia. E quello che voglio farvi notare questa mattina, cominciando a spiegare questo passo, è prima di tutto la grande attrattiva che Gesù esercita nei confronti di questo scriba. Chi erano gli scribi? Gli scribi erano il terzo gruppo, la terza componente del Sinedrio, dotti, copisti della legge, ma anche interpreti della legge, avevano la fama di essere quelli che spiegavano nei minimi particolari la legge, la parola di Dio. Gesù attaccherà anche loro, non appena avrà concluso il colloquio con questo scriba. Erano conoscitori della lettera della legge, ma spesso, seppure non sempre, perché perfino tra gli scribi, come tra i farisei e probabilmente anche tra i sadducei, c'erano uomini da un cuore nobile, ecco, erano conoscitori della lettera, ma spesso erano anche prigionieri di forme e di false interpretazioni. Per questo, in una occasione, vi ricorderete, Gesù, dopo aver concluso di insegnare in parabole, lo potete leggere nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, Gesù dice che ogni scriba che diventa discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Intendendo non mandare via né licenziare tutti gli scribi come una massa di ipocriti. Ricordatevi, l'ipocrisia non si trova solamente da una parte al 100%, no? Ma perfino tra un corpo che può essere contaminato moltissimo dall'ipocrisia, ci possono essere persone che il Signore sta preparando per la salvezza. E Gesù parla di uno scriba ammaestrato per il regno di Dio, che è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie, intendendo dire che gli scribi avevano bisogno di istruzione e di una nuova luce per intendere, per interpretare la legge, ma anche che non era tutto da buttare, tutto ciò che conoscevano. Ricordatelo questo e applicatelo saggiamente alle nostre esperienze passate, quando non avevamo molta luce, e applicatelo anche ad altri gruppi cristiani. Ricordatevi che noi possiamo trovare delle cose buone dappertutto, come non dobbiamo pensare che da una parte c'è solo ipocrisia e non dobbiamo pensare che dalla nostra parte c'è soltanto verità e sincerità. La purezza non è per questo mondo. Saremo puri, perfettamente sinceri e pieni di perfetta conoscenza solo quando vedremo Dio a faccia a faccia. Anche tra gli scribi c'erano persone che dovevano essere istruite, ma erano sinceri. Perché quest'uomo fu attratto da Gesù? È interessante osservare che quest'uomo va da Gesù non perché vede un miracolo, non perché è malato, insomma non vede manifestazioni soprannaturali che attrassero quest'uomo. Questo scriba apprezzava le discussioni dotte, le argomentazioni, aveva un certo gusto per le discussioni riguardanti la religione, chissà quante ne aveva ascoltate. E quest'uomo evidentemente rimase colpito dalle risposte di Gesù, che erano autorevoli, semplici, rispettose, intelligenti, decise. E la mia domanda è: esistono ancora oggi persone che cercano risposte oneste e chiare a vere domande? È una domanda importante questa. Perché la gente oggi sembra che non si ponga più delle domande. Con la gente con la quale noi ci troviamo a parlare oggi sembra che tutti sappiano tutto, che siano informati di tutto, che hanno capito tutto. C'è gente che ancora oggi si pone delle domande? Io credo che ci sia. Forse sono meno che nel passato. Vedete, l'uomo dell'antichità, l'uomo pre-tecnologico, l'uomo prescientifico, guardava il creato, le stelle, e diceva: com'è possibile che tutto questo sia venuto all'esistenza? Oggi l'uomo alza gli occhi, guarda le stelle e pensa a quello che gli ha spiegato Piero Angela, il Big Bang e la scienza. E sembra che abbiamo capito tutto, niente ci meraviglia più. Ricordo un detto di mio nonno quando vedeva tutti questi documentari scientifici. Mio nonno era un uomo che si meravigliava. Benedetta la meraviglia. Noi non ci meravigliamo più. E ricordo una frase, l'abbiamo presa chissà quante volte in giro mio nonno, però peccando. Vedevo questi documentari e diceva, quanti animali ci sono nel mondo? Si meravigliava. Cioè quest'uomo aveva vissuto in un mondo molto piccolo e la televisione gli portava, allargava le sue prospettive e diceva, ma insomma questo mondo quanto è grande. Adesso noi abbiamo le informazioni, abbiamo internet, abbiamo i libri, non ci meravigliamo più di niente, o meglio, ci meravigliamo sempre meno. Sembra che abbiamo capito tutto, invece non abbiamo capito niente, niente. La gente non pensa più, non pone più domande, pensa che la televisione, l'informazione, i giornali, la medicina, la scienza, ha risposto a tutto. Qui c'è un uomo che pone domande. E la mia domanda a voi, ragazzi, prima di tutto, ma a ciascuno di noi, abbiamo ancora dei punti interrogativi nella nostra vita? Quest'uomo va da Gesù e gli chiede, qual è il più grande comandamento? Adesso vedremo esattamente cosa gli dice. Forse delle domande profonde. E sapete, c'è gente che ancora pone delle domande e le domande le pone alle persone che dalle quali si aspetta delle risposte oneste. Noi dobbiamo essere quel genere di persone che sanno dare risposte oneste a domande serie e profonde. Perché quest'uomo andò da Gesù e non andò dai farisei, non andò dai sadducei a porre questa domanda? Perché Gesù stava manifestando qualcosa che né sadducei, né farisei, né altri insegnanti manifestavano. Un carattere, una sapienza, particolari, nuovi, speciali. E qual è questa domanda? Qual è la domanda dello scriba? Qual è la domanda di quest'uomo religioso a Gesù? La nostra traduzione dice, qual è il più importante di tutti i comandamenti? Ma un buon commentatore spiega che questa non è una traduzione accurata, perché la parola, e qui lo dico per i conoscitori del greco, la parola panton, che è un genitivo plurale maschile o neutro, non si accorda alla parola entolè, comandamenti, che è femminile. Quindi il senso della domanda, così come è stata posta, non è qual è il più importante di tutti i comandamenti, ma quale dei comandamenti supera ogni cosa ed è obbligatorio per tutti quanti gli uomini. Quale dei comandamenti supera ogni cosa? Questo sta chiedendo lo scriba, ed era una domanda necessaria, sapete perché? Perché in Israele i farisei insegnavano che c'erano 613 comandamenti, 365 proibizioni e 248 ordini positivi e tra 613 comandamenti, qual è il più importante? Quale devo scegliere? Qual è il primo di tutti? Qual è la cosa più che supera tutte le altre? Insomma, quando io devo fare la spesa, se devo prendere 3 cose me le ricordo, se ne devo prendere 4, una me la dimentico, me le devo scrivere. E su 613 comandamenti, qual è che viene prima di tutti gli altri? Qual è che viene prima di tutte le altre cose? Questa era una domanda necessaria anche perché c'erano tanti insegnanti che avevano insegnato tante cose, no? 20 anni prima di Gesù, Rabbi Hillel aveva insegnato questo come la somma di tutti i comandamenti. Tutto ciò che non vorresti che gli altri facciano a te, non lo fare loro. Questa è la Torah, tutto il resto è commento. Somiglia soltanto alla regola d'oro di Gesù, ma è al negativo, perché Gesù dice tutto quello che volete che gli uomini facciano, fatelo voi a loro. Nel 135 d.C. Rabbi Akiba dirà che la Torah si riduceva al Levitico 19.8. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ancora qui si avvicina a Gesù, però dice solo una parte. Il secolo successivo un altro rabbino dirà che la somma si trova in Proverbi 3.6. Riconosci il Signore in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. E ancora nel 260 d.C. Rabbi Simlai citerà Abacuc 2.4, il giusto vivrà per fede. Se qualcuno di voi legge un po' di storia della filosofia saprà che nell'antichità, prima di Gesù, erano vissuti in Grecia i cosiddetti 7 saggi, e di questi uomini avevano lasciato degli insegnamenti in forma di brevi sentenze, di brevi slogan, di brevi frasi. Per esempio, uno di questi, Talete, aveva lasciato questo insegnamento: conosci te stesso. Achillone sono stati attribuiti altri detti, uno è bada a te stesso e un altro è non desiderare l'impossibile. Queste erano le chiavi per la felicità. Se uno desidera l'impossibile non potrà mai essere felice, no? Altri, a quanto pessimisti, come Biante, cioè questo Biante aveva lasciato un altro detto che era questo: i più sono malvagi. Era un acuto osservatore del mondo. Altri erano un po' sibillini, non si capiva bene cosa volessero dire. Per esempio, Pittaco diceva, aveva lasciato, sappi cogliere l'opportunità. O anche un altro che si chiamava Cleobulo, ottima è la misura. Ma quale opportunità? Quale misura? Un ladro che ha l'opportunità di rubare deve rubare? Ottima è la misura, ma quale? Un litro, mezzo litro? 2 litri? Ma ce n'era uno, un filosofo greco, si chiamava Solone, che ha detto una bella cosa, ed è questa: prendi a cuore le cose importanti. E sembra che questo scriba, come vi dicevo, aveva preso a cuore le cose importanti. Infatti, quest'uomo badava alle cose importanti, alle cose primarie. Quest'uomo aveva il senso delle priorità. Cercava l'eccellenza. E io non so se c'è qualcuno tra di noi che ha il senso delle priorità e cerca l'eccellenza, ma ti voglio dire una cosa. Se cerchi l'eccellenza, il meglio del meglio, non puoi trovarlo al di fuori dell'insegnamento di Gesù Cristo. Quest'uomo era andato dalla persona giusta. Dove andrete? Andrete da, che so, da Talete, da Viante o Compagnia Bella, da qualche rabbino, da qualche uomo importante, da un papa, da un cardinale, da un prete, da un pastore qualsiasi. Andate a Cristo. Gesù ha la risposta giusta. E sebbene per noi questa la risposta che Gesù ha dato è scontata, ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente, il prossimo come te stesso, ricordatevi, nessuno aveva posto mai la situazione in questi termini, che l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo superava qualunque altra cosa ed è il primo dovere dell'uomo, amare Dio e amare il prossimo. Uno dei nostri più gravi problemi, uno dei più gravi problemi del nostro tempo è che la gente è distratta da tante cose. Le nostre energie, che sono sempre meno, perché diventiamo sempre più deboli intellettualmente, diventiamo sempre più deboli perfino fisicamente. Pensateci, l'uso delle macchine ci indebolisce. Una volta si doveva camminare di più, una volta si doveva faticare di più fisicamente. E questo faceva sì che i nostri muscoli si muovessero. E ricordatevi che quando i nostri muscoli si muovono, anche la nostra mente è in una condizione migliore. I latini non avevano scoperto niente di straordinario quando dicevano che la mente è sana in un corpo che è sano. Ma in un corpo sovrappeso, in un corpo impigrito, in un corpo incapace di muoversi, anche la mente è ottenebrata, non pensa più. Noi siamo distratti da tante cose. E uno dei problemi del nostro tempo è che abbiamo tante cose da fare. Pensate agli impegni di lavoro, ai divertimenti che si cercano. E noi siamo consumatori. Di tutto, si lavora, si va a casa, si fa questo, si torna a casa, si accende la TV o si pensa per le vacanze e ci dimentichiamo invece che noi non siamo fatti per vivere nel frastuono, nella continua occupazione, che Dio ha stabilito un tempo per lavorare e un tempo per riposare, che Dio ha stabilito un tempo per parlare, ma ha stabilito anche un tempo per stare in silenzio dinanzi a Lui ed aspettarlo. Come sono le nostre devozioni? Com'è la nostra preghiera? Se io domandassi a ciascuno di voi questa mattina, voi fratelli, leggi la Bibbia e preghi? Credo che la maggior parte di voi mi direbbe sì, leggo la Bibbia e prego, ma se poi facessi un'altra domanda, ma come la leggi e come preghi? Forse qualcuno di voi, forse ciascuno di noi, dovrebbe confessare di non essere soddisfatto della propria vita di preghiera, di meditazione. Perché non è vero che ci troviamo a correre sempre. Ci troviamo a correre nel culto in famiglia, ci troviamo a correre nel leggere la Bibbia, ci troviamo a correre nella nostra preghiera, siamo distratti. Magari mentre preghiamo la nostra mente già corre a quello che dobbiamo fare, le sorelle magari cucinare oppure al lavoro, quello che ci aspetta. Qualcuno di noi mentre prega pensa alla posta elettronica, qualcuno di noi mentre prega pensa ai propri nipoti o cose del genere. Dobbiamo imparare a stare dinanzi a Dio ed aspettare. La benedetta è la santa pratica del silenzio. Quando leggo di uomini come Jonathan Edwards, che pure non era un fannullone, spaccava la legna di casa per tenersi in esercizio, stava 13 ore nello studio, ma metteva da parte dei giorni interi per pregare, cercare il Signore, e amava durante il giorno, a volte da solo, a volte con la moglie, fare delle cavalcate, andare in in mezzo alla, agli alberi e stare in comunione con Dio nel silenzio. Dove, quando stiamo in silenzio, se non è la radio o la televisione che parla a vuoto, magari sarà il telefono che squilla, dobbiamo stare sempre collegati, abbiamo paura di stare da soli? Siamo distratti. E pensare che di mettere fuori posto il telefono, staccare il citofono per chi ce l'ha, spegnere tutto e stare magari mezz'ora o un'ora in silenzio assoluto nella preghiera, nella ricerca di Dio, nella lettura della parola di Dio, per alcuni di noi è qualcosa che pensiamo che dobbiamo fare, ma difficile da realizzare. Perché abbiamo strutturato la nostra vita in un modo che è lontano da come Dio l'aveva stabilito. Questo è il problema. E questa è l'atmosfera che noi respiriamo, fratelli. È l'atmosfera che respiriamo, è il mondo in cui viviamo. Non possiamo non esserne contaminati, ma dobbiamo recuperare la nostra capacità di concentrarci sulle cose necessarie, le cose primarie. Vi ricordate quando Gesù si trovava a casa di Marta e Maria? Non è che non apprezzasse il servizio di Marta, l'apprezzava, amava Marta e sapeva che Marta amava Cristo, però le ricordò tutti affanni, inquieti intorno a molte cose, ma c'è una cosa veramente necessaria, e Maria ha scelto la buona parte e non le sarà più. Scegliamo la buona parte. Forse c'è qualcuno tra di noi, magari tra i più giovani, che pensa la sua vita deve mettere tutte le sue forze per studiare, arrivare a un buon livello di conoscenza, fare l'università per bene, avere 110 e lode. Bravi. Poi trovare un lavoro che mi fa guadagnare 100.000 euro all'anno, avere una bella casa, la barca, le vacanze, tutto. E questo è il tuo obiettivo? Qual è la cosa primaria, ragazzi? Qual è la cosa primaria? Ciascuno di noi deve lavorare, deve guadagnare. Guai a noi se siamo dei fannulloni. Guai a noi! Ma se dobbiamo scegliere tra guadagnare il mondo e perdere l'anima, cosa scegliamo? Tanti piccoli piaceri molte volte ci fanno scordare il sommo bene. Dagli autori medievali e dai puritani Dio era chiamato il sommo bene, ed egli è il sommo bene. Noi oggi abbiamo tanti piccoli piaceri dei quali amiamo circondarci, tante piccole soddisfazioni che ci danno tante piccole felicità, che spesse volte ci fanno dimenticare il sommo bene. Quest'uomo guardava alle cose importanti. Qual è il mio dovere principale? Qual è la cosa più importante che supera tutte le altre? E adesso concludo guardando alla risposta di Gesù e facendo qualche applicazione. Continueremo a meditare su questo passo che è molto importante per noi. Gesù risponde. E voglio farvi notare quattro elementi della risposta di Gesù. La risposta di Gesù è immediata, la risposta di Gesù è scritturale e biblica, è profonda ed è esaustiva ed esauriente. Immediata, biblica, profonda, esauriente. Cominceremo a vederlo questa mattina. Gesù non dovette pensarci a lungo prima di rispondere. Perché? Se io domando a voi, quanto fa 2 più 2? Quanto ci vuole per rispondere? Perché? Ma perché? Perché sapete che 2 più 2 fa 4? Perché ci avete pensato? Perché nel passato avete imparato, avete riflettuto i principi dell'aritmetica, avete assorbito questo semplice principio che 2 più 2 fa 4. E non dovete pensarci troppo. Ma se a qualcuno di voi facessi una domanda, qual è l'angolo complementare di un angolo di 30 gradi, qualcuno risponderebbe subito, ma qualcun altro no. Perché? Perché non ci avete pensato, perché non vi è stato insegnato, perché non avete fatto geometria, eccetera. Gesù perché risponde subito a questa domanda? Perché lui ha vissuto tutta la sua vita applicando questo principio. Gesù ha sempre vissuto considerando che il suo dovere come uomo, vero uomo, è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza e il prossimo come noi stessi. Lui è venuto per amore del prossimo, si è incarnato per amore del prossimo. E allora la sua risposta è pronta, è immediata, ha sempre vissuto come noi rispondiamo 4. Lui rispondeva così. Conosce la natura dell'uomo, conosce Dio, conosce la natura dell'uomo e sa qual è il più grande dovere. Perché? Per esperienza, l'ha vissuta. Ha vissuto su questo principio. E ricordatevi che quando noi conosciamo bene una cosa, siamo in grado di dare delle risposte brevi. E che le risposte brevi e precise sono quelle che noi diamo perché abbiamo riflettuto e abbiamo, come si dice, interiorizzato quel principio. Immediata, scritturale. Gesù è la parola di Dio. Giovanni ci dice che egli era la parola che era con Dio, che era Dio, che è stata fatta carne. Secondo voi, non avrebbe Gesù potuto dire parole nuove, no? Avrebbe potuto esprimere questo principio con parole sue che non erano nell'Antico Testamento. E sarebbero state ugualmente autorevoli e straordinarie, ma Gesù sceglie di usare parole della Scrittura, della rivelazione che già Dio aveva dato. E cita due passi della Scrittura, Deuteronomio 6, 4 e 5 e Levitico 18, 19 e 18. E non solo sceglie parole della Scrittura, ma sceglie parole che i giudei conoscevano molto bene. Questa frase di Deuteronomio 6, 4 e 5, ascolta Israele, il Signore, nostro Dio, è l'unico Signore, ama dunque il Signore con tutto il cuore, Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente tua e con tutta la forza tua, era chiamata la Shema presso i giudei, gli ebrei. Ed è Shema perché il verbo ascolta, con cui inizia. Ascolta Israele, ed era una frase ripetuta da ogni pio israelita ogni mattina e ogni sera. Cioè, Gesù non sta dicendo niente di nuovo, non sta pronunciando cose, non va a cercare quel versetto nascosto da qualche parte nelle pieghe di qualche profeta dell'Antico Testamento. Io ho conosciuto per me stesso questa fase, no? E ho visto alcuni pastori che vogliono meravigliare le persone, allora cercano il versetto più astruso e danno delle interpretazioni fantasiose per meravigliare la gente. Gesù non fa così. Gesù non vuole meravigliare le persone. Gesù mette, come si dice, i puntini sulle i, fissa le cose veramente più importanti, che poi sono le cose più conosciute, che però non sono spesso e volte capite. No? Una volta ho sentito una predicazione, ho letto una predicazione, se l'avessi sentita mi sarei alzato e sarei andato via, no? Su 153 grossi pesci presi dalla rete nella seconda pesca miracolosa. No? No, 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 Gesù non cerca cose strane o strane interpretazioni. Gesù prende le cose semplici, palesi, e le spiega. E il secondo testo che Gesù menziona è in realtà la parte positiva di un versetto che proibisce di vendicarsi e di serbare rancore nei confronti del prossimo e ordina invece di amarlo. E prima di tutto Gesù mette in evidenza il monoteismo, ascolta Israele, il Signore è l'unico Dio, la fedeltà di Dio, ovvero il patto che Dio aveva fatto col suo popolo, con Israele, ma queste cose le vedremo in seguito. Prende le cose primarie, il monoteismo, il Dio del patto, un solo Dio, il Dio del patto, amare Dio. Amare Dio. Ascoltate, davanti a... E questa è un'altra cosa importante che si trova nel testo. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, leggiamo. Ma questo con... è la traduzione di una preposizione davanti al genitivo che è ec. E più che tradurre con, si dovrebbe tradurre dal cuore. Cioè Gesù sta dicendo, ama il Signore Dio tuo dal cuore, dalla mente, dall'anima. In altri termini Gesù sta dicendo, non tanto, non sta parlando tanto della quantità di amore, quanto della qualità. È un amore che deve venire dal cuore, è un amore che deve venire dall'anima, da dentro di noi. Vedete, io se domandassi a voi mariti, amate, ami tua moglie? Io a volte me lo domando, pubblicamente lo dico. Non è tanto, io, vedete, non, lo domandiamo noi ai bambini, no? Mi vuoi bene? Quanto mi vuoi bene? Allora i bambini aprono le braccia, dicono tanto. Queste sono domande che si fanno ai bambini, però. Come si misura l'amore? Io non vorrei che mia moglie mi dicesse io ti amo così. O ti amo come il cielo e come il mare. No? Io sono contento se mia moglie mi ama sinceramente. Non la quantità di amore. In fondo non mi interessa molto. A me interessa che mia moglie mi ami. Mi stimi. Mi desideri. Mi cerchi. Di stare con me, mi sopporti, sia paziente, mi comprenda, o almeno ci provi. Se mi ama, io sono contento. Quanto? Non mi interessa. La qualità è importante. E qui Gesù quando dice che noi dobbiamo amare Dio dal cuore, dall'anima, qualcosa che dal di dentro sale verso Dio. Io credo che intenda dire proprio la stessa cosa. La qualità più che la quantità. Una domanda profonda, una domanda esauriente, una risposta, scusate, profonda, una risposta esauriente, perché Gesù non parla soltanto di amare Dio. C'è tanta gente che sarebbe contenta. Oh, quanto ti amo, oh, ti amo. Questo amore mistico, no? No, amare Dio, cercare Dio. Gesù completa e spiega che cosa significa amare Dio. Questo amore verticale l'amore, vi ricordate quando abbiamo letto e studiato il libro di Jonathan Edwards? L'amore, ho detto, è un sentimento sferico. Non è a due dimensioni, ma è a tre dimensioni, e man mano che cresce, sale verso l'alto, scende verso il basso, va verso il davanti, si spinge verso dietro, va verso destra e va verso sinistra. È sferico. Non possiamo amare in una direzione. Perché Giovanni, l'Apostolo Giovanni dice che se noi diciamo di amare Dio, ma non amiamo i nostri fratelli, a cominciare da quelli che ci stanno accanto. Mica ciascuno di noi è così ingenuo da pensare che la propria moglie o il proprio marito o i propri figli sono i migliori del mondo. Se io avessi la migliore moglie del mondo non sarebbe difficile amarla. Se voi aveste il miglior pastore del mondo, non sarebbe difficile amarmi. Se io non sbagliassi mai, sareste malvagi se non mi amaste con tutto il cuore. Se voi foste la migliore chiesa del mondo, per me non sarebbe difficile amarvi, no? Ma grazie a Dio io non sono il miglior pastore, voi non siete la migliore chiesa, mia moglie non è la migliore moglie, io non sono il miglior marito, i miei figli non sono i migliori figli. E per questa ragione noi siamo costretti ad amarci, se vogliamo ubbidire al Signore. E più cresce il nostro amore verso Dio, più cresce il nostro amore verso il prossimo, le persone che ci stanno accanto. E raggiunge grandi distanze. Io ho finito stamattina, ma voglio leggervi, prima di dare due parole di applicazione, molte le ho già fatte mentre predicavo, alcune frasi che trovate nell'Istituzione della Religione Cristiana di Giovanni Calvino. Per alcuni Calvino è un mostro a tre teste, io non credo che lo sia. Anzi, scrive queste cose a proposito della vera devozione, della vera religione, della vera relazione che ci deve essere tra Dio, tra gli uomini e Dio. Dice: definisco la pietà un senso di venerazione e di amore per Dio congiunti insieme, a cui siamo condotti dalla conoscenza dei beni da Lui largiti. Cioè, quando capiamo le cose che Dio ci dà, dovrebbe sorgere nel nostro cuore questo amore e questa venerazione verso Dio. Fintanto che gli uomini non hanno chiaramente impresso nel cuore il pensiero che tutto debbono a Dio, che sono teneramente nutriti sotto il suo sguardo paterno, finché insomma non lo considerano autore di ogni bene, in modo da non desiderare altro che lui, mai gli si sottometteranno con sincera devozione. E fintanto che non pongono in lui la loro fiducia, non potranno consacrarsi a Lui con animo sincero e univoco. Ecco la vera e pura religione, cioè la fede unita a un vivo timore di Dio, in modo che il timore comprenda una venerazione volontaria e comporti un servizio degno, quale Dio stesso prescrive nella sua legge. E questo deve essere sottolineato in modo particolare, dato che tutti indistintamente rendono onore a Dio. Pochi però sono quelli che lo venerano. Tutti infatti si atteggiano alla pietà, ma pochi sono quelli che vi impegnano il cuore. Ama il Signore Dio tuo
dal cuore. E questa mattina c'è una domanda. Ah, diciamo due, va? La prima è questa. Ricordate, se volete essere dei buoni evangelizzatori, cioè persone che parlano di Cristo, che attirano a Cristo, che cosa bisogna fare? E la risposta è questa. Bisogna mostrare Cristo, manifestare Cristo. Paolo diceva ai Galati, Cristo crocifisso è stato dipinto al vivo davanti a voi. Che vuol dire? Che Paolo era un pittore? Che gli ha fatto un'immaginetta di Gesù crocifisso? Che mediante la sua predicazione, che mediante la sua vita, Paolo ha incarnato e ha mostrato che cosa significa. Così noi guadagneremo le persone a Cristo, solo se mostreremo con le nostre parole, con la nostra condotta, Gesù, la sua sapienza, la sua pazienza, il suo amore per gli uomini, la sua benevolenza. E la seconda domanda è: ci siamo impegnati nella nostra vita a ricercare le cose più importanti? Oppure siamo anche noi, insieme alla massa, distratti di qua e di là, intorno a tante cose? Noi non possiamo fare tutto. Noi non possiamo. E come dicevo ieri sera ai giovani della Chiesa, noi probabilmente non potremo fare neanche grandi cose. Voglia il Dio che magari tra di noi possa uscire fuori un premio Nobel. Che ne so, potrebbe darsi. O un uomo politico di vera moralità, o uno scienziato, o una donna che si distingue in vari campi, voglia Dio, ma probabilmente non succederà, probabilmente non succederà. Noi per essere eccellenti non dobbiamo aspirare a fare atti eroici, però dobbiamo impegnarci ogni giorno a fare le cose più importanti. Questa è la vera eccellenza, ragazzi. Questa è la vera eccellenza, fare ogni giorno le cose più importanti, senza lasciarci distrarre da cose secondarie e relative. Perché se noi ogni giorno ci dedichiamo a fare le cose più importanti, seguiremo veramente la volontà di Dio e saremo veramente utili, adempiremo la nostra chiamata. Glorificheremo Dio, gioiremo in Lui. E questa è la vita eterna, conoscere Dio e amarlo e gioire in Lui. Quindi cerchiamo in queste cose l'essenza del cristianesimo. Che cos'è? Qual è l'essenza del cristianesimo? Vi ho detto due domande, ma vi rendete conto che ce n'è una terza. Qual è l'essenza? È desiderare, apprezzare, compiacersi in Dio. Non solo servirlo, non solo ubbidirgli, ma apprezzare Dio, desiderare Dio, compiacersi in Dio. Come direbbe, come ha detto Giovanni Calvino, venerare. Ti aiuti il Signore a comprendere queste cose, ma soprattutto a metterle in pratica.